cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di K, sono le 17:20 secondi qui dall'R6 della Rete 2, questa è la puntata di lunedì. E io sono Enrico Bianda, redazione Lucia Bentoglio, puntata che si apre tra pochissimo con una mostra a Venezia che nasce dall'archivio della memoria trans-argentino a 50 anni dalla presa del potere da parte dei militari in Argentina. Torniamo poi alle 17:35 ad occuparci anche di calcio con i mondiali in corso, arrivano le semifinali. Torniamo a parlarne con Pippo Russo nel suo appuntamento settimanale. Intanto però vi chiedo naturalmente di tener conto che abbiamo un numero di telefono al quale potete inviare i vostri messaggi. 079 382 6765, la musica la cura Corrado Antonini e partiamo con Jolly Mare insieme a Francesco Bianconi, dunque Baustelle. Il brano che ascoltiamo in apertura si intitola Il Senso e arriva da un lavoro nuovo intitolato La luce dell'alba di Jolly Mare, dunque quella con Francesco Bianconi è una collaborazione, un featuring, come si dice, per questo brano. Il disco nasce dall'incontro tra Jolly Mare e, la cosa importante, l'universo sonoro di Piero Umiliani, custodito nel leggendario Sound Workshop di Roma, che è uno degli spazi più simbolici della musica applicata europea, cioè quel tipo di musica che veniva realizzata con una funzione quasi, tra virgolette, industriale, dalla sonorizzazione di film all'epoca, diciamo così, pop per il grandissimo pubblico, di solito film di genere, ma è stato anche un laboratorio permanente, questo laboratorio dove Umiliani ha costruito gran parte della sua grammatica sonora. Il disco è stato pubblicato in concomitanza con le celebrazioni per il centenario della nascita di Piero Umiliani. Beh, perché è importante Piero Umiliani? Nel 54 debutta con un documentario dei fratelli Taviani, ma nel 1958, dunque abbastanza giovane, insomma, scrive la musica per I soliti ignoti di Mario Monicelli e poi tanti tanti altri lavori. Nel 68 il documentario Svezia, Inferno e Paradiso, con l'arcinoto brano Mana Mana, che in seguito diviene il tormentone internazionale grazie ai Muppet Show. E poi altre colonne sonore fondamentali includono L'audace colpo dei soliti ignoti nel 59, collaborazione con Chet Baker, e poi Smog, che include anche Mambo in piscina, La legge dei gangster, da cui è tratta la perla Crepuscolo sul mare, usata poi, guarda un po', da Steven Soderbergh per il film Ocean's 12. Beh, Jolly Mare, Francesco Bianconi, ascoltiamo Il Senso. Until we're the best, then become the best. Then we not dead. Beh, questo primo brano ovviamente aveva poco a che fare con la musica di Piero Migliani, benché il trattamento passi attraverso Jolly Mare insieme a Francesco Bianconi. Lo ascoltiamo tra poco. In realtà il primo brano della scaletta musicale del K di questo pomeriggio era X2 Again and Again, il brano che abbiamo ascoltato in apertura. Adesso ci spostiamo a Venezia, alla Giudecca, in modo particolare e dentro lo spazio Punch, per una mostra che si intitola Darkness Visible. È una mostra che rimette insieme i pezzi perduti della storia argentina, il fondo iniziale, cioè il corpo di opere dal quale tutto parte. Beh, stiamo parlando di oltre 10.000 fotografie, documenti, cartoline, passaporti, insomma il fondo iniziale dal quale prende spunto e nasce questa importante mostra che arriva adesso, o meglio che esce per la prima volta dall'Argentina, si deve all'attivista Claudia Pia Baudracco, un'attivista uccisa nel 2012. Io lo ricordo, siamo a 50 anni dal colpo di Stato del 1976 che portò i militari alla guida violenta, repressiva in Argentina. Il Museo di Arte Moderna di Buenos Aires, come detto, porta per la prima volta fuori dall'Argentina una mostra intitolata Darkness Visible, The Long Shadows of Dictatorship, allestita, come detto, a Venezia, e siamo nel quadro della 61esima Biennale d'Arte. Allora, per parlare e di questo spostamento e di questa storia importantissima, di questo fondo fotografico che racconta, come dire, la memoria trans contro la dittatura, abbiamo invitato in diretta da noi Laura D'Averio, che intanto saluto, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, com'è stata ricostruita questa storia che possiamo vedere in questa mostra? Non occorre arrivare fino in Argentina, dicevo, per la prima volta tutto sommato è molto vicina a questa mostra.
Sì, assolutamente. E questa mostra vuole ripercorrere e presentare le conseguenze della dittatura militare argentina. Lo fa attraverso le opere di 19 artisti e collettivi dagli anni 80 fino ad oggi. E si parla di repressione, di sparizioni forzate, di violazione dei diritti umani e della memoria. Lo si fa attraverso anche opere storiche e materiali di archivio, come appunto parlavi. Un ruolo centrale affidato all'archivio della memoria trans, che è una grande eredità lasciata dall'attivista Claudia Pia Baudracco, che aveva cofondato questo archivio insieme a Maria Belén Correra. Raccoglie un numero enorme di testimonianze, come dicevi, 10.000 fotografie, lettere, passaporti, testimonianze di quella che è stata una vita a lungo perseguitata e cancellata poi anche dalla storia ufficiale. Ecco, quindi abbiamo opere d'arte e abbiamo elementi di archivio che insieme, ecco, vogliono, ecco, che si uniscono, diciamo, in questa mostra d'arte per ricostruire una memoria collettiva e dare voce a quelle storie che sono rimaste ai margini.
Ecco, perdonami, come dire, l'intromissione, ma io credo che molti tra le ascoltatrici e gli ascoltatori che questo pomeriggio sono con noi staranno interrogando su una operazione culturale di questo livello, come dire, di un carattere estremamente oppositivo, se vogliamo, nei confronti di quello che è oggi lo stato della politica argentina. Com'è che vanno insieme, a tuo giudizio, insomma, un'operazione culturale di questo tipo, di recupero di una memoria importante, di valorizzazione di un fondo importante per la memoria delle battaglie trans, ma non solo, in un'Argentina che per molti anni, durante la repressione della dittatura, ha cercato di, appunto, di annegare, di soffocare come voce, è indicativo che si parli anche di passaporti, insomma l'identità di queste persone veniva combattuta, nascosta. Allora, com'è che stanno insieme queste due cose? L'Argentina di oggi, di Milei, profondamente omofobo, lo sappiamo, con questa iniziativa culturale che esce dai loro confini.
Ma io credo che esprima molto bene un po' il conflitto argentino in questo senso. Innanzitutto ricordiamo, l'Argentina si trova nella regione dove esiste il numero più alto di omicidi di persone trans, però l'Argentina è un caso molto particolare, cioè proprio grazie a questa attivista riuscita a far passare una legge sull'identità di genere nel 2012, che non solo è stato fondamentale per l'Argentina, ha avuto un enorme impatto, ma è stato anche un modello a livello internazionale per il riconoscimento dei diritti delle persone trans. Quindi abbiamo questo elemento, che comunque era una legge che è passata con enorme appoggio, quindi comunque ha un grosso appoggio popolare, e poi allo stesso tempo però vediamo che l'Argentina vota Javier Milei e che le sue politiche hanno ridotto le tutele in maniera di salute e uguaglianza di genere. Quindi diciamo nello stesso paese abbiamo questo contrasto, no? Questi opposti, e credo che appunto in questo momento della politica di Javier Milei avere anche questa mostra, secondo me, indica questi due lati, no? Dell'Argentina.
Ecco, tu citavi una data molto importante, 2012, è la data di promulgazione di questa legge, ma corrisponde anche alla data di uccisione di Claudia Pia Baudraco. Ecco, spiegaci chi era l'attivista Claudia Pia Baudraco e che differenza ha fatto, insomma, per le persone trans in Argentina.
Ha fatto assolutamente un'enorme differenza e, come dicevo, non solo in Argentina. Claudia Pia Baudraco nasce nel 1970, diventa una figura chiave del movimento trans argentino e, oltre a essere attivista, fonda l'associazione Travestiti, Transessuali, Transgender dell'Argentina e ha dedicato la propria vita alla difesa dei diritti di questa comunità, allora perseguitata dalla polizia e costretta alla marginalità, spesso anche solo al lavoro sessuale come unica possibilità di sopravvivenza, proprio per la mancanza di possibilità di integrazione. Negli anni 90 si batte per l'abolizione degli editti della polizia che consentivano anche gli arresti, cioè gli arresti di una persona solo per il fatto che indossasse abiti femminili, e poi guida questa campagna che porta all'approvazione di questa storica legge sull'identità di genere, tra l'altro votata pochi mesi prima della sua morte. Lei era sieropositiva sin dall'età di 20 anni, continuò a viaggiare, a organizzare la comunità trans in tutto il paese, e proprio il suo progetto più duraturo è l'archivio, quello di cui abbiamo parlato, l'archivio che lei ha cofondato della memoria trans, che appunto raccoglie questa storia, cioè questa storia che vuole essere a lungo, insomma, si è cercato di cancellare, ma è esistita proprio grazie a questo archivio, la possiamo vedere non solo in questa mostra, ma insomma diventa un punto di riferimento per questa comunità e in tutta America Latina. Ecco, dicevo, Claudia Pia Baudraco era seropositiva, e il fatto di essere trans gli ha anche negato un accesso a cure mediche regolari di cui aveva bisogno, e anche questo è un diritto per cui lei ha lottato. Insomma, ha fatto della sua vita e di tutte le difficoltà che ha incontrato, tutti gli ostacoli che ha dovuto affrontare, ha fatto, ecco, di questa vita una vita d'attivista per aiutare gli altri. E per chi poi volesse anche magari approfondire, c'è anche un documentario che si chiama Album di famiglia, che ripercorre la sua vita e rimane come documento importante per le lotte che hanno portato a maggiori diritti in Argentina, anche se appunto abbiamo visto che il problema è tutt'altro che risolto. Ecco,
problema tutt'altro che risolto. Qual è oggi la situazione delle persone trans in Argentina e in generale in America Latina? Ci dicevi, ad esempio, che il numero di omicidi nella regione argentina è altissimo in questo caso.
Sì, assolutamente. L'America Latina appunto è una terra di grandi contrasti, perché sta vivendo un momento molto progressista a livello di legislazioni. Allo stesso tempo esiste ancora una violenza molto diffusa. Pensiamo che l'anno scorso si sono registrati 248 omicidi. E alcuni paesi però hanno le leggi più avanzate del mondo sul riconoscimento dell'identità di genere, e ecco, tra questi sicuramente l'Argentina è il primo. Ecco, in America Latina ci sono i due paesi dove si vive la peggiore situazione per la comunità trans, e questi sono il Brasile e il Messico, i due paesi dove ci sono il numero più alto di omicidi al mondo. Il Brasile da anni appunto purtroppo ha questo record. Pensiamo, l'anno scorso sono state uccise 80 persone trans solo in un anno, e nonostante anche qui esistano tutte le giuridiche relativamente avanzate, però anche qui, come dire, la legge arriva, però poi c'è tutta una società che rimane indietro. Ecco, se non ci fosse la legge sarebbe ancora peggio, però questo non vuol dire che una volta fatta la legge sia risolto il problema, evidentemente. Anche in Messico negli ultimi anni ci sono stati molti riconoscimenti legali sull'identità di genere, questo in molti stati, perché il Messico è una federazione, però comunque rimangono molto elevati i livelli di violenza e di transfemminicidi. L'anno scorso 35, appunto solo nel 2025, e questo purtroppo anche con un altissimo tasso di impunità. Questo purtroppo non riguarda solo la comunità trans, anche se è una di quelle più a rischio, ma riguarda in generale il crimine in questo paese.
E dunque un archivio della memoria trans che accusa la dittatura è una mostra che si basa soprattutto su questo fondo. La mostra si intitola Darkness Visible, che rimette insieme insomma i pezzi perduti della storia argentina. Tutto questo nel quadro di un anno che vede le celebrazioni, tra virgolette, anch'esse non molto condivise nel paese, per la nascita della dittatura 1976. La mostra è visitabile alla Giudecca nello spazio Punch a Venezia nel quadro della Biennale d'Arte attualmente in corso a Venezia. Noi ne abbiamo parlato con Laura Daverio, grazie mille per essere stata con noi, risentirci presto.
Grazie a te e buona giornata a tutti.
Eccolo qui, finalmente abbiamo avuto modo di ascoltare questo brano. È una novità musicale quella che Stiamo ascoltando, intanto abbiamo anche un brano musicale che ci è partito, ma adesso poi lo recuperiamo, anche perché è un brano al quale siamo molto molto attaccati. This is America di Childish Gambino. Ma stavo così raccontando questo brano intitolato Il senso, da un album intitolato La luce dell'alba, che vede insieme Jolly Mare collaborare nello specifico con Francesco Biacconi attorno ai materiali anche della memoria, del workshop, del laboratorio di Piero Umiliani, tutto questo peraltro in un anno nel quale si celebrano i 100 anni dalla nascita di Umiliani, di cui ho raccontato poco fa anche gli importantissimi lavori cinematografici che ha realizzato nel corso della sua carriera. Siamo arrivati al momento degli appuntamenti. 17:22, state ascoltando K in diretta. Dal 14 giugno al prossimo 6 settembre è possibile visitare una importante mostra antologica dedicata a Luisa Figini. La mostra è allestita al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, è curata da Carla Burani insieme a Paola Tedeschi Pellanda. Carla Burani è collegata con noi al telefono, intanto io la saluto, buonasera e bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Bentrovata e grazie. Per questa mostra sono state selezionate 8 opere significative che attraversano l'intero percorso di ricerca dell'artista e dialogano con i bellissimi spazi del Museo di Ascona. Qual è stata, diciamo così, per iniziare, l'idea curatoriale che vi ha guidato nella costruzione di questa antologica?
Ma l'antologica nasce principalmente dalla nostra idea di produrre una prima opera monografica dedicata all'artista, ovvero un libro dedicato all'intero iter artistico di Luisa Figini, perché fino ad oggi non esiste questo libro. Per noi era un'artista molto importante, sia per l'epoca nella quale era attiva, e così è nato anche lo spunto di presentarla al pubblico, e abbiamo fatto la proposta al Museo di Ascona e Mara Follini, la direttrice, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa. È così molto importante per noi proprio perché volevamo collocare l'artista nel panorama della sua generazione, ecco, con anche dei riflessi nel panorama internazionale, non solo ticinese. Ecco, questo è un po' stato lo spunto iniziale, ecco, un dovere per un artista forse mai compreso fino ad oggi. Ecco,
ecco, va sottolineato che l'arte di Luisa Figini, poi è possibile, Luisa Figini ha per esempio un sito molto ben costruito, per chi non la conoscesse un primo approccio potrebbe essere quello, e ci si confronta, come dire, con la fascinazione delle varie tecniche, materiali, approcci legati all'arte contemporanea, no? Lei lavora su molte tecniche miste, si va dalla videoinstallazione ai lavori composti con vari materiali, e quindi argilla, piume, capelli, ma anche la tradizionale pittura, l'installazione, ecco, un'identità artistica in costante evoluzione, potremmo dire. Quali sono le tematiche attraversate che ritroviamo nella antologica, che si compone appunto, vuoi per le dimensioni del museo, vuoi anche probabilmente per il progetto artistico che avete allestito, si compone di poche opere?
Ecco, giusto, lei ha esposto molto bene il discorso artistico dell'artista. È un'artista poliedrica, da molti linguaggi espressivi mediali, parte dalla ceramica per poi addentrarsi in una ricerca sulla matericità, su diversi materiali, per poi passare anche per formazione più francofona alla videoarte, perché è stata anche a Ginevra, e questo è molto importante da dire. Faccio forse una breve premessa appunto per questo suo percorso molto particolare, che esula un pochino dal contesto prettamente ticinese di quegli anni, e quindi ecco, è stata fortemente influenzata da un pensiero francofono, innanzitutto frequentando la scuola di Bourges con la ceramista Jacqueline Lerat negli anni 90, e poi lavorando e formandosi anche alla Haute École d'Art et Design di Ginevra. E qui effettivamente era un pensiero diverso, innovativo, legato alla polimatericità, che lei ha sviluppato in modo molto particolare per arrivare all'iconografia e ai temi. Direi che Luisa Figini parte da un'indagine del sé, del profondo, del sé, dell'identità, e questa scoperta dell'identità individuale ma anche collettiva grazie all'incontro con l'altro, e ha un ritorno alle origini. È un lavoro molto complesso quello di Lisa Figini, ma lo si può capire facilmente ritornando alle sue origini, questo lavoro dedicato alla ceramica che ci riconduce tutti agli inizi dell'espressività artistica e dell'uomo sulla terra. Ecco, quindi c'è il tema dell'arcaismo, della materia, dell'oggetto e della relazione, ecco, e soprattutto quello che lei aveva citato all'entrata della trasmissione, della memoria, questa memoria individuale, singolare e collettiva, che è molto interessante, ecco, nel percorso di Luisa, che è un po' il fil rouge che collega anche tutte queste tecniche. Alla fine troviamo sempre questa ricerca di una chiesa dell'identità, la nostra ricerca sulla nostra identità attraverso la nostra storia dell'uomo, insomma, ecco.
Siamo in chiusura, ci tenevo però a segnalare, come dire, una sorta, lei ha usato questa parola, la uso anche io, fil rouge, che lega la prima pagina. Ci siamo dedicati a questa bella mostra Venezia, Darkness Visible, che nasce da un archivio della memoria trans argentina. Arriviamo a un lavoro sulle identità, come ha ben esposto la nostra ospite Carla Burani, nel raccontare questa mostra che lei ha curato insieme a Paola Tedeschi Pellanda ad Ascona, la mostra dedicata a una personale antologica dedicata a Luisa Figini, con tanti materiali. Senta, in chiusura, in una battuta, ma c'è un materiale che l'ha sorpresa, utilizzato dalla Figini nell'allestire le sue opere?
Mi ha molto sorpreso un lavoro installativo realizzato interamente con i capelli umani, quindi è un'opera storica interessantissima che la ricollega anche nel panorama delle ricerche artistiche degli anni 80-90 in atto a livello anche internazionale. Quindi invito tutti spassionatamente a andare ad entrarsi in questa stanza realizzata con capelli umani, ecco.
Allora, andremo sicuramente ad Ascona, tra l'altro la mostra visitabile fino al 6 di settembre di quest'anno presso il Museo Comunale d'Arte Moderna. Grazie mille per essere stata con noi, Carla Burani.
Grazie a lei, buon pomeriggio.
Uno dei video musicali più d'impatto emotivo sicuramente degli ultimi 10, forse ormai sono passati anche più di 10 anni, Childish Gambino, This is America. Lui si chiama Donald Glover, sceneggiatore, attore, rapper, artista. Chiude la primissima parte di K, lasciamo lo spazio alle informazioni con gli aggiornamenti del notiziario. Noi torniamo subito dopo e parliamo alle 17.35 circa, parliamo di nuovo di mondiali.
È colpa del passato che tiene incatenato il senso del giudizio, della criticità. Se mi trovo d'accordo con tutto ciò che senti e non riesco a fare dei ragionamenti, è colpa degli egizi che hanno deglutito la chiave del lavoro, dell'organizzazione, e con la digestione, i succhi, l'erosione, l'unica porta è la disoccupazione. Se invece uccido un uomo o pratico uno scempio, la colpa è del TG che dà il cattivo esempio. Infatti non lo guardo per evitare il peggio, sapere solo il giusto, necessario e più saggio.
sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fisica. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono. Scrivo le langhe sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa mia calamità. È colpa dei ministri se mangio le minestre, ma quelle della Lidl da scaldare al microscopio, perché le nostre tasse le danno a delle tette, le stesse che ci rubano il marito anche se frocio. Se poi ho capelli grassi la colpa è dello smog, la frutta è pesticida, vado avanti con gli hot dog. Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre miei, ma sono in bancarotta, tutta colpa degli ebrei. Sono una vittima eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fine. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono. Scrivo le langhe sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa mia calamità. E i poveri cantautori si vendono nell'app, ma fanno pochi ascolti per colpa della trap. Per questo ho fatto cambiamenti radicali. Adesso il mio modello è Gali. Yeah. Se non ti amo più è colpa dei tuoi. Mi chiedono sempre che fai. Dico che è colpa di Freud, sogni l'amore che non darò mai. Vasco ritiene che è colpa di Alfredo, se la sua tipa è rientrata col negro. Mia figlia è affetta dall'anoressia, ma di sicuro non è colpa mia. L'inquinamento, colpa del vento, è troppo forte, non sento, io non mi pento del mio atteggiamento, è colpa del ciclo, lo ammetto. Non ho una vita sociale, ho preso il corona e virale. Se ottengo qualcosa è merito mio, ma se la perdo è colpa di Dio. Eclettica e non escludo la politica, la musica assoggettata dagli errori della fisica. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono. Scrivo le langhe sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa, per innaffiare questa, per innaffiare questa mia calamità.
Beh, i primi passi li ha mossi televisivamente, poi però le ossa se le è fatte musicalmente aprendo i concerti di Carmen Consoli o di Max Gazzè. La musica di K, curata da Corrado Antonini, che ci ha fatto ripartire dopo la prima mezz'ora, era quella di Anna Castiglia, che cantava Gali. 17:40 in diretta studio per il K qui di lunedì, e ripartiamo tornando a parlare di Mondiale di Calcio. Lo facciamo con Pippo Russo, che ci sta accompagnando in queste settimane ogni lunedì. Buongiorno Pippo Russo, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
Allora, vogliamo partire da un paradosso, con il paradosso del calcio moderno. Nonostante una questione che abbiamo già trattato, cioè l'allargamento a 48 squadre per questi mondiali 2026, allargamento per includere nuove realtà, il torneo si conferma saldamente nelle mani delle nazionali europee, che hanno dominato anche gli ultimi decisivi turni. Si va alle semifinali su 4, 3 sono europee, sono i giganti, insomma, del calcio europeo, Francia, Spagna e Inghilterra. Il divario tecnico, strutturale ed economico resta evidente, confermando l'Europa un po' come il baricentro, no? Indiscusso del calcio globale. Allora, Pippo Russo, ne vogliamo parlare questo pomeriggio. Il mondiale di calcio si apre al mondo, ma contemporaneamente è sempre più europeo. L'edizione attuale ha portato 16 nuove squadre rispetto al passato, favorendo in particolare Asia, Africa e Centro Nord America. Una modifica che secondo molti avrebbe danneggiato l'Europa, eppure, come si diceva, insomma, il vecchio continente continua ad essere il baricentro del calcio globale. Partiamo da qui con un tuo commento.
Ma questo significa che il calcio europeo continua a mantenere un vantaggio competitivo che è dato dalla sua storia, da una tradizione che non si inventa attraverso la mera redistribuzione dei posti nelle fasi finali del mondiale, e soprattutto da una capacità di evolvere, di essere costantemente aggiornato rispetto a ciò che le novità propongono. Il calcio europeo continua a essere dominante nonostante che nei disegni di chi gestisce la FIFA i continenti dai quali ricavare voti e potere siano altri e che proprio in applicazione di questo principio ogni allargamento delle finaliste a un mondiale vada a privilegiare i continenti diversi dall'Europa. È stato il caso proprio di quest'ultimo allargamento dal quale l'Europa è stata particolarmente penalizzata. Fra l'altro aggiungo che alle cifre che hai menzionato tu, va aggiunto il caso eclatante del Sud America che su 10 federazioni nazionali ne qualifica ben 6 e una settima addirittura ha l'opportunità di fare un playoff. Nonostante appunto questa redistribuzione così squilibrata rispetto alle esigenze dell'Europa, il calcio europeo continua a essere lì. E lo è perché evidentemente ha maturato una capacità, una competitività che gli altri continenti non sono ancora in grado di mettere in campo.
Oh, naturalmente questa non è, come dire, la difesa d'ufficio del vecchio calcio europeo. Chi conosce la scrittura, la saggistica, gli interventi di Pippo Russo lo sa bene. Alla fine non è che ci interessi tanto se c'è tanta Europa. Noi probabilmente quello che interessa è capire i meccanismi che governano il calcio contemporaneo. Ricordiamo i mondiali nel Qatar nel 2022. Era un pezzettino di questo tentativo di portare il calcio, peraltro anche, come dire, non del tutto discutibile come operazione, no? Allargare il campo, no? Dove far giocare le nazioni, i giocatori, ma anche dove portare, se vogliamo, anche le ricchezze. Poi però tutto finisce per finire dentro questi imbuti di disuguaglianza. L'Europa, tra l'altro, Pippo Russo, non è solo un polo di attrazione dei migranti grazie al suo benessere economico, ma anche il principale luogo di formazione dei calciatori di qualità. Ecco, questa è un'affermazione che io ho trovato, riportata proprio in questi giorni attorno a questo tema. Insomma, intanto io vorrei chiedere a Pippo Russo, ma è vera questa affermazione?
Ma è vero, assolutamente. Si tratta anche di un tema che più volte ho toccato personalmente e che en passant è stato toccato su queste frequenze. L'Europa è in questo momento il grande continente di formazione di calciatori, soprattutto in alcuni paesi. Vedi la Francia. Dalle statistiche si apprende che i calciatori nati in Francia e selezionati per questa fase finale dei mondiali sono 92, di cui soltanto 24 convocati dalla nazionale francese, perché la parte restante è stata convocata soprattutto da nazionali africane che hanno potuto avvalersi dello strumento della ius sanguinis e della doppia cittadinanza. Quindi questo ci dice che, a differenza di quanto molti immaginino, ossia un'Europa che va a setacciare e a fare incetta del talento in altri continenti, cosa che pure avviene. Abbiamo un rovescio di questo processo: calciatori nati in Europa, formati in Europa, che vanno a rafforzare le nazionali dei paesi emergenti. Quindi questo è un altro vantaggio competitivo dell'Europa, un sistema di formazione che ancora in termini di produzione autoctona è talmente forte da produrre un'eccedenza di talento che poi viene riassorbito dai paesi in via di sviluppo.
Beh, ci vorrebbe, come dire, un analista di processi industriali, no? Di trasformazione dei modelli industriali nel mondo applicati al calcio. Tutto sommato, poi Pippo Russo è un sociologo e quindi si muove bene con queste logiche, che poi questi sono proprio, come dire, i tratti belli del calcio contemporaneo, no? Che sono luoghi dove si vede come le società stanno mutando. Lo sappiamo bene noi svizzeri, guardando la nostra nazionale. Ricchezza e struttura di sviluppo giovanile all'avanguardia hanno dunque trasformato l'area UEFA, tradotto l'Europa, nel principale serbatoio di calciatori del pianeta, lo diceva Pippo Russo fino a pochi istanti fa, soppiantando un ruolo a lungo detenuto dal Sud America. Insomma, negli anni 80 e 90 erano i giocatori brasiliani o argentini che arrivavano a giocare qui. In quale misura questo dato ci dice molto della diversa organizzazione sociale ed economica in un mondo fatto di disuguaglianze?
Ma ci dice che l'Europa comunque è un continente che ha saputo integrare le differenze, le diversità, ha saputo trarre in meglio da queste differenze e ha saputo metterle a regime. Ovviamente non possiamo tacere di quelli che sono i contraccolpi e gli scompensi che vengono continuamente messi in evidenza dalla radicalizzazione delle opinioni pubbliche interne. Però il calcio ci dice che questa differenziazione culturale e etnica delle nostre società è una grandissima ricchezza ed è ciò che davvero sta garantendo una seconda stagione di vitalità a questo continente. Il calcio in questo è veramente straordinario come lente di ingrandimento.
Allora, evviva il calcio! Noi Pippo Russo lo risentiamo lunedì prossimo. Mi sa, vado un po' così a memoria, sarà l'ultimo appuntamento per questo breve ciclo estivo dedicato ai mondiali FIFA 2026. Intanto, buona serata e risentirci presto.
Grazie a voi e buon pomeriggio a chi ci ascolta.
بالفضي مجتمعا الظلم بالرد مجتمعا ذابت عيون في نومها الشمع كريما تسعى الهجرة ذابت عيون في نومها
داخل القطار مكلاب كحكي عاطل مكتار هداب صار ومكلاب يا حكاي عاطل مكتار وهداب عاطل صار ومكلاب يا حكاي عاطل صار ومكلاب يا حكاي عاطل صار ومكلاب يا
C'è una coppia interessantissima. C'è un produttore francese, Simon Ossel, che diviene Simosel, nella versione artistico-musicale, e poi c'è un importantissimo cantante egiziano che si chiama Abdullah Minyawi, che ha trascorso praticamente l'ultimo decennio prestando la sua voce melismatica. Insomma, il melisma è questa sorta di sonorità melodica che si muove tremebonda, diciamo così, e le melodie del makam classico arabo ad una gamma affascinante di musica sperimentale, passato da Eric Truffaut ad altri musicisti tedeschi, per esempio il trio tedesco Calgary, con il quale ha collaborato. Qui siamo dalle parti dunque di una riflessione elettronica sulle trasformazioni dell'intelligenza artificiale tra i suoni del nostro K di lunedì. Siamo sempre in diretta, è il momento della nostra copertina, Caldo Ragionante è il titolo che darei a queste note serali. Scusatemi, ma sono appena rientrato dalle ferie, no? Perché una volta si diceva che bella estate, oggi si dice quanti gradi segna, e la risposta non è più una conversazione ma una diagnosi. Viviamo ormai appesi alle app del meteo che compulsiamo avidamente sul nostro cellulare, come un tempo si consultavano gli oroscopi, no? Solo che l'oroscopo prometteva fortuna in amore, il meteo promette 39 gradi all'ombra, e l'ombra peraltro è esaurita. Il caldo non è più una condizione atmosferica, è un'organizzazione sociale. Decidere a che ora uscire, se andare a fare la spesa, quando portare fuori il cane, se accendere il forno, se prendere il treno, se riuscire perfino a pensare, tutto passa attraverso il termometro. Implacabile. Ci siamo adattati con una velocità sorprendente, va detto, come se fosse normale vivere secondo il ritmo del deserto, ma con l'umidità delle nostre regioni lacustri. Certo, il cambiamento climatico è una questione planetaria, ma prima ancora è una questione domestica. Ti cambia la casa, ti cambia le finestre, ti cambia le persiane, le tende, ti cambia il sonno, ti cambia l'umore, ti costringe a scoprire che il ventilatore in fondo è soltanto un asciugacapelli che ha scelto la pace. E che il climatizzatore è diventato il nuovo camino, non un lusso ma un elemento dell'arredamento esistenziale. Nel frattempo la politica, però, se ne parlava in redazione questa mattina, decide del futuro, e il futuro ci assicurano potrebbe essere nucleare. Centrali di nuova generazione, più sicure, più efficienti, più intelligenti, benissimo, ma una domanda piccola piccola viene spontanea: con che cosa le raffreddiamo queste centrali? Perché le centrali nucleari, per quanto avanzate, hanno un vizio antico, hanno sete. Molta sete, hanno bisogno di enormi quantità d'acqua per disperdere il calore prodotto. È sì un dettaglio tecnico, ma i dettagli ogni tanto si vendicano, e mentre impariamo a fare la doccia in 3 minuti, ad annaffiare il giardino per chi può farlo con il contagocce, e a guardare i fiumi che si assottigliano ogni estate, l'idea di costruire impianti che dipendono proprio da quella risorsa che rischia di diventare la più preziosa sembra meritare quantomeno una discussione approfondita. Naturalmente non è un argomento contro il nucleare, è un argomento contro la distrazione, perché il cambiamento climatico non è soltanto un capitolo della politica ambientale, è la condizione dentro la quale ogni scelta energetica dovrà dimostrare di funzionare. Non basta produrre elettricità senza emissioni, bisogna anche chiedersi se quell'elettricità sarà producibile quando i fiumi saranno più caldi, più magri, più intermittenti. Forse è questa la vera rivoluzione che il caldo ci impone: non tanto sopportare temperature sempre più estreme, quanto imparare a ragionare dentro un clima diverso, smettere di considerare il clima come lo sfondo immobile delle nostre decisioni, perché non lo è più. Nel frattempo continuiamo a cercare il posto più fresco dell'autobus, l'ombra più generosa del quartiere e il supermercato con l'aria condizionata più convincente. Piccole strategie di sopravvivenza quotidiana, anche di marketing, va detto. Ma sarebbe rassicurante sapere che mentre noi impariamo a vivere con 40 gradi, qualcuno da qualche parte stia imparando anche a governarli, questi 40 gradi.
planeta esquisito, de fato bonito. Pura coincidência, numa esquina de São Paulo, foi alçado com violência a origem do universo, Toshiro Reverso.
Terzo album in studio per il grandissimo Rodrigo Campos, Conversas con Toshiro è un lavoro molto molto legato al cinema, con passaggi straordinari che individuano scene di film amati dal grande Rodrigo Campos, autore, cantautore, compositore brasiliano. Qui siamo nel 2015, abbiamo ancora qualche istante di musica con Stevie Wonder da un disco del 1970. Signed, Sealed and Delivered, il dodicesimo lavoro di Stevie Wonder, 1970, un bellissimo pezzo nella scaletta musicale qui di K. Adesso siamo ai consigli che coincidono anche con una proposta della nostra RSI, perché questa sera alle 20.40 su La 1 verranno distribuite, proposte le prime due puntate di Il Metodo Kominsky, che è una delle serie più interessanti e intelligenti degli ultimi anni. C'è una condivisione, come dire, generalizzata attorno a questo giudizio. Non è una serie appena uscita, insomma, c'ha diversi anni, la prima stagione era del 2018, quindi probabilmente alcuni di voi già la conoscono, magari l'hanno anche già vista. Si tratta comunque di una splendida occasione per vedere per la prima volta o rivedere una serie scritta straordinariamente, magnificamente da Chuck Lorre, che è uno degli sceneggiatori più quotati del momento, e lo è da tempo, ed è interpretata magistralmente da due giganti come Alan Arkin e Michael Douglas. È una serie che ha una caratteristica in particolare, perché riesce ad essere veramente originale pur raccontando una storia comune, ovvero l'amicizia tra due anziani alle prese con gli acciacchi della vecchiaia, morte compresa, che appunto resta sempre lì fin dalla prima puntata, dietro le spalle di ognuno dei protagonisti. RSI La 1 propone quest'estate tutte e tre le serie, le prime due puntate, come detto, questa sera. Ne vogliamo parlare con Alessandro Marcioni, che intanto saluto. Ben trovato, buonasera.
Buonasera, buonasera Enrico, buonasera agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
Che ha una formazione cinematografica, per molto tempo collaboratore del Festival del Film di Locarno e oggi responsabile doc fiction della RSI. È una serie, come si diceva, che racconta temi difficili, la malattia, la vecchiaia, la morte, eppure il tono è leggero, da commedia brillante. Si alternano momenti di cinismo con momenti che ti allargano, ti espandono il cuore. È una scommessa rischiosa che in questo caso sembra pienamente vinta.
Direi assolutamente sì. Innanzitutto il buon umore che porta questa serie, che richiama peraltro il buon umore che mi ha lasciato sentire Stevie Wonder prima di questo intervento, è proprio il meccanismo che usano gli autori per raccontarci qualcosa che è un misto tra la difficoltà della vita, da un lato la difficoltà della fine della vita in qualche misura, e quello che invece è la speranza che avere a che fare con altre persone, che l'amicizia, che la vicinanza ci possono portare. Questa è una serie assolutamente straordinaria, perché riesce a trovare il perfetto equilibrio proprio tra questo, tra due personaggi apparentemente alla fine del loro percorso ma che alla fine non sono. Quindi un Michael Douglas straordinario, che in realtà si sta avvicinando alla fine della vita ma lo rifiuta completamente, è un playboy che non ha ancora capito che dovrebbe smettere di esserlo, e invece Norman, il nome del suo amico, che è una persona che invece ha avuto accanto a sé una moglie per tutta la sua vita, e questa moglie manca proprio all'inizio della serie. Non è uno spoiler, è veramente un po' la premessa di questa storia, e che dice: bene, andata lei, è finita anche per me, non fosse che lei gli lascia un legato, lo lascia in realtà al suo amico Michael Douglas, a Sandy, in questo caso gli dice: stagli vicino, pensaci tu. E al marito, ormai vedovo, dice: e adesso tu sei in mano sua, fai tutto quello che ti dice. E quindi è una tensione positiva tra queste due realtà, in cui uno rifiuta in qualche modo di essere anziano e l'altro invece dice: ormai sono troppo anziano per cominciare a fare qualsiasi cosa. E tra i due devo ammettere che si creano situazioni esilaranti dal primo all'ultimo minuto. Mi viene da citare una delle prime battute in cui insomma Norman dice: io sono a posto così, per me è finita così, datemi dei salmoni, me li metto in tasca e vado in un bosco e cerco un orso.
Va detto che insomma tutto questo esiste probabilmente per due motivi. Uno, perché c'è qualcuno che dietro scrive questa serie, il già citato Chuck Lorre, al quale dobbiamo Pappe Ciccia, Dharma e Greg, Due Uomini e Mezzo, The Big Bang Theory, Il Metodo Kominsky, come detto, Young Sheldon. Ecco, basterebbe insomma inanellare tutta questa serie di incredibili successi di scrittura per comprendere a che livelli siamo. L'altro motivo per cui questa serie funziona sono Michael Douglas e Alan Arkin. Tra l'altro Alan Arkin scomparso insomma da non troppo tempo, tra i due si crea un'alchimia e una complicità che tiene incollato allo schermo.
I tuoi interpreti sono assolutamente straordinari e sono uno dei segreti di questa serie che, come hai già detto, insomma, è scritta in maniera straordinaria, ma credo che l'interpretazione di questi due attori, così come di tutto il cast che gli sta intorno, riescano a dare un valore aggiunto a questa scrittura. E sono due persone che si ha veramente la sensazione si conoscano da sempre. Due persone che hanno una visione, una storia, un vissuto completamente diverso l'uno dall'altro, ma che sono veramente vicini. E riescono quindi a mettere questi elementi di dramma, perché poi non si esime dall'andare sul dramma la serie, non si esime dal mettere di fronte a delle cose difficili che hanno a che fare con il concetto di vita, con il concetto di morte, con il concetto di invecchiamento, a dei momenti in realtà di esplosioni di risate, di esplosioni di speranza, di esplosioni di sorriso. E questo è sicuramente anche grazie a questi due interpreti straordinari.
Due interpreti straordinari che va detto, parlo per esperienza personale, non so se il nostro ospite Alessandro Marcioni è d'accordo, è una serie che è riuscito a vedere anche mio figlio che aveva 12-13 anni all'epoca. E questo perché pur portando sul tema toni e temi tutt'altro che leggeri, le due interpretazioni, la velocità di scrittura, la brillantezza, fanno sì che il messaggio, tra virgolette, possa arrivare anche ad un pubblico non preparatissimo. Insomma, a 13 anni certe cose non si possono capire, certe sfumature anche sono difficili da comprendere, anche perché spesso raccontano di temi che nemmeno si sono toccati a quell'età, eppure il messaggio passa. Tra l'altro, quando qualcosa è scritto così bene, qualcuno, insomma, ci se ne accorge subito, e questo è uno di questi casi, malgrado sia solo una serie TV, siamo dalle parti del cinema o del teatro, secondo te, o di tutte e due magari?
La serie fa una riflessione in realtà anche metalinguistica su quello che è il teatro, su che cosa significhi recitare, su cosa significhi essere attore. Il metodo Comiskey è il metodo che il protagonista Michael Douglas in qualche modo teorizza nel fare lezione di recitazione. Lui è insomma, un attore che ha avuto un momento di picco, un momento in cui la sua carriera ha avuto grande successo. Questo picco è passato e oggi è riverito come insegnante di recitazione. E siamo sicuramente da un lato nel teatro meglio scritto, più brillante, e dall'altro nel cinema, mi parlavi, accennavi al ritmo di questa serie, è meglio realizzato perché c'è qualcosa di Cassavetes in questa serie, c'è qualcosa in realtà anche della demenzialità di Mel Brooks o della comicità di Gene Wilder. È una serie che riesce a mettere insieme un sacco di elementi e piace che questa citazione che fece di tuo figlio, che è riuscito ad apprezzarlo a 12-13 anni, credo che sia una serie che può essere apprezzata sicuramente da chi vive questa età, quindi da un pubblico più maturo o con più esperienze, che riderà delle esperienze condivise con i protagonisti, è della mia generazione, che è quella che comincia ad allontanare lentamente la confezione dei biscotti per capire quali sono gli ingredienti, per non riuscire a leggerli più come una volta, e quindi la allontani cercando dove hai lasciato i tuoi occhiali di scrittura, e al contempo può far ridere anche generazioni molto più giovani che in realtà guardano a quelle più mature sorridendo ogni tanto di alcune cose che faticano a capire, e questa è una serie che ci insegna che anche, cioè, che non c'è un'età per essere vivi o per essere anche un pochettino imbecilli, diciamocelo. E quindi è bello anche per le generazioni più giovani ridere di e con persone più mature.
Mi veniva in mente, non so se si può dire alla radio, motivi, come dire, un pubblico che, data l'età e data anche una scena in particolare di questa serie, preferisce andare al gabinetto da solo. Ci fermiamo qui, Alessandro Marcioni. Capisco subito che hai capito a quale scena mi riferisco. Grazie mille. Ricordo, RSI La 1, questa sera 20:40, le prime due puntate di 3 stagioni del metodo, Kominsky, da non perdere. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille a voi e buon divertimento.
Mica facile fare il karaoke su questo pezzo, ma adesso poi vi spiego anche perché sto parlando di karaoke. E qui siamo dalle parti di una famiglia di un certo rilievo. Si chiama Willow Smith, di cognome Willow, semplicemente artisticamente, perché è la figlia di Will Smith, il celebre principe di Bel Air, per citare solo gli inizi, dove peraltro già interpretava in parte se stesso, ma era già un acclamato rapper all'epoca. E qui abbiamo la giovanissima figlia che entra nelle scalette di K, penso sia già al secondo lavoro. Questo disco si intitola The Thread, The Thread, sta per uscire, è uscito, insomma è freschissimo. Il secondo lavoro, lei non credo abbia nemmeno 26 anni, una famiglia bella ingombrante a partire dal padre, poi vari fratelli e una madre che è importante attrice anche lei, Jada Pinkett, oggi reinventata podcaster tramite il Toxic Red Table Talk, che impiega per lavare insomma i panni sporchi di casa di fronte al mondo intero. Stavo parlando di karaoke perché intanto saluto ed accolgo il nostro Lu Lepori. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Enrico, buonasera a tutti e a tutti.
È arrivato il momento di cappa e spalla e l'estate tu, Lu, ci vuoi parlare di un tema da spiaggia, per l'appunto il karaoke, ma conoscendoti non è solo perché ti piace cantare, ma perché dietro questa pratica, nata in Giappone, insomma come sappiamo, all'inizio degli anni 60, pensa te, si celano pratiche culturali molto interessanti, raccontaci.
Sì, certo, il karaoke è una pratica di massa a volte disprezzata dai sociologi, ci tornerò a fine corsivo, ma pensate che il suo inventore Daisuke Inoue ha ricevuto nel 2004 l'Ig Nobel, cioè una sorta di parodia semiseria delle invenzioni assurde del Nobel, insomma, per celebrare le invenzioni assurde che hanno fatto epoca. Però è stato anche definito dal prestigioso Time Magazine come una delle più influenti invenzioni dei nostri tempi, questo nel 1999. Mi sono soffermato recentemente a riflettere sul suo impatto quando ho visitato alcune settimane fa una bellissima mostra dell'artista esule iraniana Hanna Darabi al Museo dell'Elysée di Losanna. È una mostra che è nata grazie al sostegno, al premio che questo museo offre a un giovane, una giovane fotografa, per realizzare un progetto di grandi ambizioni. Si tratta di un lavoro splendido e davvero ambizioso in cui l'artista vuole appoggiare, per cominciare, il movimento Donne, Vita, Libertà, ma lo fa con un tuffo nella cultura popolare di un paese davvero stratificato, ambiguo, nonostante la costante cappa assassina del regime degli Ayatollah. Lo fa tornando su alcune delle figure della cultura pop del suo paese, come la cantante Mai Vash, che negli anni 50, quindi prima della rivoluzione islamica del 79, ha usato la danza come espressione di liberazione del corpo femminile. Viene evocato anche un libro chiave del 1957, I segreti della realizzazione sessuale, che è una sorta di autobiografia fittizia di questa icona pop che la fotografa mette in relazione con un collage di pagine di riviste femminili. Poi la mostra si sposta dall'altra parte dell'oceano, seguendo Mohammad Kordaijan, che è un ballerino coreografo esule a Los Angeles, perseguitato dal regime in quanto omosessuale. Ecco, questi riferimenti incrociati che evocano una resistenza fatta dal basso, ma anche dall'esilio, con la canzone, con la danza, è presentata in una serie di sale chiaramente ispirate alle serate karaoke che si tengono, pensate voi, al Cabaret Teheran di Los Angeles. Ecco, con questo mi sono detto che il karaoke è anche uno strumento politico di resistenza un po' pop, un po' dal basso, nonostante sembri una pratica leggerina, un po' divertente.
Lu, e poi tu hai scoperto anche un film.
Sì, un film di alcuni anni fa che il giornale indipendente Mediapart, a cui sono fieramente abbonato, ha messo a disposizione delle sue lettrici e dei suoi lettori. È un documentario finlandese, pensate, di Einari Pakkanen, intitolato proprio Karaoke Paradise. Il film segue il filo rosso di una donna che attraversa i paesaggi del nord boreale animando serate karaoke da oltre 23 anni. Ne ha fatto una vocazione, lei che fuggiva dallo spettro di un padre suicida, perché ha scoperto, cito, che c'è una diva in ognuno di noi e che fa bene a volte essere sotto i riflettori. Allora, attraversiamo il paese di mille laghi, incontrando personaggi tragicomici, un po' alla Kaurismäki evidentemente, una coppia che ha perso una bambina e cerca attività comuni perché è impossibile parlare della tragedia, un sessantenne che cerca su Tinder una donna disposta a, dice, lavorare tanto e bene, che però non osa cantare al di fuori del suo garage, due vecchietti stonatissimi che strillano in una sauna e un adolescente che vive con la madre e osa mostrarsi solo per salire sul palco effimero del karaoke. Devo dire, ammetto di aver pianto, di essermi commosso un po', seguendo per un'ora e mezza questi destini ammaccati, la tragica vita in un paese delle notti bianche e soprattutto la minima ma meravigliosa rivalsa che questa, dicevamo, effimera attività consente a chiunque, nonostante le curve indomite della vita.
Ci dicevi in apertura, però, Lu, che il karaoke non è molto amato dalla sociologia.
Ma sai, in realtà, nonostante quanto vi ho detto, cioè che fa pensare a una pratica sociale interessantissima, che unisce popoli interi come gli iraniani in esilio o singole solitudini come quelle del film finlandese, è una pratica poco studiata. Ho trovato un libro di un antropologo francese che si chiama Alain Anzieux, anzi belga, che ha studiato questa pratica senza moralismo, segue gli aficionados della Francia all'America, dal Messico alla Malaysia, arrivando fino alla Cina, e lo studioso mostra quanto sia importante il karaoke come strumento di socializzazione, soprattutto per sormontare gli handicap sociali. Ma ho trovato anche e soprattutto un libro molto più famoso della filosofa Dubravka Ugresic, che invece prende il karaoke come metafora dei nostri tempi, tempi dell'apparire in cui ognuno cerca il suo fatidico quarto d'ora di celebrità postulato da Andy Warhol, cedendo tra l'altro a un immaginario collettivo di bassa lega, e si sarà capito che la filosofa non è certo una gramsciana. Secondo lei siamo di fronte al, cito, abolizione della conoscenza, del passato, della continuità, della memoria e delle gerarchie culturali unita a una velocità inconcepibile. Questi sono gli elementi determinanti della cultura del karaoke. Fine della citazione. Concluderei dicendo che sono poco d'accordo con questa metafora impietosa di Ugresic e amo piuttosto la singolarità, la potenza emotiva di queste piccole grandi storie affidate al karaoke, a un karaoke resistente dall'Iran alla Finlandia. Mi fa pensare in fondo che la cultura popolare a volte può andare ben oltre gli steccati ideologici, perché in fondo è anche un gesto pacificatore di unione. E quindi vi auguro e mi auguro di cantare, magari di stonare, su qualche spiaggia o in qualche festa durante l'estate, impugnando il famoso microfono del karaoke.
Mentre parlavi mi veniva in mente, e ci salutiamo Lule Pori, un libro al quale abbiamo dedicato un intero dossier che si intitolava Il pop e la felicità. Lo ha scritto Claudio Giunta, che è uno studioso di italiano classico, dunque un dantista, per dirne semplicemente una. Beh, il karaoke è un rituale in quanto tale lega, potrebbe essere un rituale, è sicuramente un rituale pop che dona, come dici te, la felicità. Semplicemente.
Magari,
no?
Si spera.
Speriamo. 18:24, Lu, grazie mille, ci sentiamo presto.
Grazie, a presto, buona serata a tutte e a tutti.
Che super pezzone, Nubian Twist e Fatuma Tajavara, Chasing Shadows, da un lavoro anch'esso molto molto recente. Chasing Shadows si intitola omonimamente il lavoro per questo gruppo londinese, appunto Nubian Twist, qui ospite come detto la cantante Fatuma Tajavara. Siamo quasi in chiusura, c'è ancora spazio per Cassa Overall. Da parte mia i saluti, ringraziando Lucia Bentoglio e Marco Pagani che ha confezionato questa puntata insieme ai colleghi della redazione, Laura D'Averio, Carla Burani, Pippo Russo, Alessandro Marcionni e Lu Lepori, che hanno fatto il programma in diretta. Io sono Enrico Bianda, ci sentiamo domani se vorrete a partire dalle 17 con K.